Buonasera a tutti e benvenuti al 12° episodio di Film Dintorni. Oggi è la quarta e ultima puntata che dedicheremo alla saga cinematografica di Resident Evil. Abbiamo parlato nel primo episodio della serie TV di Netflix in live action, nel secondo e nel terzo episodio dei film di Paul Anderson e di Welcome to Raccoon City, nel quale molti hanno criticato il fatto che ne abbia parlato poco, ma non volevo fare spoiler essendo il film relativamente fresco. E concludiamo questo approfondimento con i film in CGI, i film e le serie TV in CGI, che io ritengo i migliori prodotti della saga. Su questi farò spoiler, perché comunque il più recente è del 2021, e andremo a approfondire il perché i film in CGI sono migliori dei film in live action. Partiamo da un semplicissimo concetto. Allora, io purtroppo sono uno di quei fan che vuole vedere a schermo quello che ha letto, quello che ha giocato. Quindi la Capcom è riuscita a venire incontro ai fan come me, e riesce a venire incontro anche ai fan che non seguono la saga videoludica, ma che magari apprezzano le pellicole a tema zombie, armi biologiche e cavoli vari. Perché tutti i film sono tranquillamente godibili anche senza aver giocato ai videogiochi. Nel frattempo di sotto stanno distruggendo i bicchieri. Anche chi non ha giocato ai videogiochi. Ma per chi ci ha giocato invece ai videogiochi si ritrova con un prodotto nuovo, quindi un prodotto interessante, un prodotto che è gradevole da seguire e ottimamente realizzato. Io non capisco sinceramente le critiche, ma ci andiamo prodotto per prodotto. E si ritrova con un prodotto in linea con quello che sta giocando o con quello che ha letto. E quindi un prodotto infinitamente superiore alle derivazioni che erano state fatte fino adesso. Ma entriamo subito nel vivo. Iniziamo con un'altra produzione Netflix, ma sotto la supervisione di Capcom. Iniziamo con Resident Evil Infinite Darkness, serie TV del 2021, attualmente solo una stagione da 5 episodi in tutto. Scusate, ho detto una cavolata. Da 4 episodi in tutto, della durata di 25-26 minuti a episodio. Praticamente un film diviso in 4 episodi. Prima critica: tantissime persone hanno detto ma è un film diviso in 4 episodi, perché non potevano fare il film? Perché tu, brutto stronzo, non te lo saresti visto il film, perché a te il film di Resident Evil magari non interessava, tu che non sei fan. Quindi ti faccio una serie TV, visto che volete tutti quanti ste cavolo di serie TV, vi faccio la serie TV, che in realtà non è altro che un film di 2 ore tagliato in 4 episodi. Quindi la prima critica, per quanto mi riguarda, è semplicemente una scelta di marketing, a mio avviso, azzeccata. Anche perché io non capisco tutta questa gente che riesce a guardare le serie TV, anche che io solo per riguardare questi 3 film e questa serie TV per un totale di 1 ora e mezza, 3 ore, 4 ore e mezza, 7 ore di contenuto, ci ho messo fino a poco prima di cena. Mi sono rivisto gli ultimi 20 minuti di Vendetta poco prima di cena. Quindi tutti che sono fissati queste serie TV dalle puntate da un'ora, devo capire dove trovano il tempo. Ma questa magari è una mia digressione. La serie TV Infinite Darkness si posiziona tra Resident Evil 4 e Resident Evil 5. Introduce al grande pubblico Terra Save e si collega al quarto episodio, perché i protagonisti sono Leon Kennedy, che è il protagonista principale e è il protagonista praticamente di tutti i film, o comunque il protagonista e coprotagonista, praticamente è il volto di Resident Evil, e Claire Redfield. Uh, Il personaggio di Claire è stato trattato male. Questa è un'altra critica che è stata fatta a questa serie TV. E purtroppo gli do ragione. Il personaggio di Claire è stato trattato male. Il personaggio di Claire, per chi non ha mai giocato ai videogiochi, è praticamente Claire è la sorella di Chris Redfield, un ex agente della Stars. E Claire, insieme a Leon, ha attraversato Raccoon City, l'inferno di Raccoon City, quindi con tutto il discorso di Shelley, di Mr. X, con tutto il discorso del Tyrant, cioè una donna molto forte, una motociclista, una ragazza collegiale. Qui ovviamente sono passati 8 anni dall'incidente di Raccoon City, quindi è cresciuta e ha scelto la sua strada. La sua strada è Terra Save. Terra Save è una praticamente una onlus, diciamo, un'associazione no profit che cerca di soccorrere le vittime degli attentati bioterroristici o comunque di stare dietro, di bloccare la possibilità di attentati terroristici. Quindi una ONG, un'organizzazione non governativa che tenta di aiutare le altre persone dalla minaccia del bioterrorismo. Mentre invece il personaggio di Leon è stato approfondito al meglio. Di cosa parla Infinite Darkness? Infinite Darkness va a incastrarsi praticamente nel Panensem, che è una regione immaginaria tra la Cina e il Medio Oriente, una regione praticamente collegata alla Cina, in cui c'è stata una rivolta popolare. Gli Stati Uniti, visto che devono andare a portare sempre democrazia in giro, sono andati a, ovviamente ero ironico, sono andati a prestare soccorso a questa nazione, e si viene a scoprire che in questa nazione invece qualcuno ha fatto uso di armi bioterroristiche. Ma non riusciamo a capire chi è, ci viene spiegato durante tutto quanto la serie, e la risposta è terribile, la realtà è terribile, perché praticamente si viene a scoprire che l'attuale ministro della difesa degli Stati Uniti, all'epoca generale, ha usato il Panemsten come terreno di prova per vendere armi bioterroristiche. E già qui la critica sociale è parecchio forte. E il problema è che non solo ha fatto questo senza dire niente a nessuno e nascondendo la cosa anche ai militari stessi e al governo, ma ha fatto di peggio. Perché in questa serie TV introducono il fatto che ci sia un soppressore, qualcosa che riesce a tenere sotto controllo il T-Virus, che se continui a prenderlo riesce a non trasformarti. Il problema è che se ti interrompono la somministrazione non muori, ma ti trasformi in un mostro. E quindi praticamente il segretario della difesa si ritrova con un esercito di militari americani che si sono ritrovati in mezzo alla missione di salvataggio, che si chiama Mad Dogs, cani pazzi, e si ritrova praticamente una squadra di mercenari personale, perché lui li ricatta dicendogli: se non fate quello che dico io vi tolgo il soppressore e voi vi trasformate in dei mostri e vi ammazzo. Quindi c'è molta critica sociale, e è quello praticamente l'Infinite Darkness, la paura che viene controllata dalla politica e il fatto che la politica non si fa i cavoli suoi, diciamo. E praticamente c'è un attacco alla Casa Bianca, rivediamo il presidente degli Stati Uniti nel volto che gli è stato dato in Resident Evil 4. Leon qui, come vi ho detto, è canonico, quindi Leon qui è l'agente preferito dal presidente degli Stati Uniti, perché ha salvato la figlia Ashley e salva anche la Casa Bianca da questo attacco di bioterrorismo insieme a altri, a una guardia del corpo, all'eroe del Pan Amstel, il capitano della squadra dei cani rognosi, e un'altra soldatessa. Tentano di capire chi può aver fatto questo attacco terroristico, sospettano sia stata la Cina, perché l'attacco è partito anche come attacco hacker ma interno, e di solito dicono solo o la Cina o la Russia possono fare solamente queste cose, ma secondo noi è stata la Cina perché ha una base nel Mar Baltico molto vicina e potrebbe averlo fatto lei. Vengono mandati Leon, questa gente e l'eroe del Pan Amstel a controllare quello che è successo veramente, e qui si va a diramare tutta quanta la trama. Non spoilerò troppo perché comunque 2021 è abbastanza recente, però vanno a approfondire tutta quanta una questione. Si scopre che il governo, in realtà il governo americano, cosa che ritroveremo tra l'altro in tutti i film della saga, tranne forse in... no, il cacchio, ritroviamo in tutti i film della saga l'orrore e il fatto che quelli più orribili siamo noi, e soprattutto una critica politica e sociale soprattutto verso il governo degli Stati Uniti, in realtà nei film, nei videogiochi è molto più verso le corporazioni, verso la brama di potere personale, nei film è molto più verso il governo che decide, il governo che fa e i poveri che ne pagano le conseguenze. Si scopre tutto quanto quello che vi ho detto fino adesso, e si scopre che colui che veniva chiamato l'eroe del Pan Amstel stava sotto soppressore da anni, e lui decide di far vedere al mondo cosa è diventato e cos'è la paura veramente. Si trasforma in un mostrone, un misto fra un tyrant e una bow. Per chi non sapesse cos'è una bow, è biological organic weapon, bioorganic weapon, scusate. E vuole farsi vedere da tutti. Qui Leon e Claire fanno di tutto per fermarlo. Se lo fermano o no, lo scoprirete guardando la serie TV che è attualmente ancora disponibile su Netflix, essendo un originale Netflix. E molti hanno criticato la serie per la realizzazione grafica. Io non so che cacchio sono abituati a vedere, ma per quanto mi riguarda la realizzazione grafica è perfetta. Cioè, se non avete visto niente, cercate Resident Evil Infinite Darkness anche su YouTube, vedete solamente il trailer, o anche su Google Immagini. Io non c'ho niente da ridire alla grafica. Molti hanno detto che forse sarebbe stato il caso di animarlo in 2D invece che in 3D, perché alcune scene sembrano le cutscene del videogioco, e io rispondo: ma cazzo, è quello che dovevano essere, è una cosa immersiva. Cioè, tu finisci il 4, ti guardi Infinite Darkness e inizi il 5. Io sinceramente la consiglio, è ben realizzata, 4 puntate da 25 minuti scorrono abbastanza velocemente, ve la fate fuori in una sera se non siete stronzi come me. Per chi ascolta questa puntata dopo un po' di tempo che non l'ascolta o non ha sentito le altre puntate su Resident Evil, sì, sono sboccacciato. Su quando si parla di Resident Evil sono sboccacciato parecchio. Dalla prossima puntata ci saranno delle novità, quindi forse avrò qualcuna che mi redarguisce quando sono sboccacciato. Comunque, io Infinite Darkness lo consiglio. Adesso ci prendiamo una piccola pausa e poi passiamo a The Generation. A più tardi. Eccoci tornato in diretta. Ora passiamo al primo vero film della saga diretto da Capcom, prodotto da Capcom insieme a Sony Pictures e diretto soprattutto da Makoto Kamiya, che ha diretto i primi due film e non ha prodotto il terzo, perché il terzo inizia già a differenziarsi un po'. Ma andiamo per ordine. Questo si ambienta poco prima del 5, quindi potete tranquillamente guardare Infinite Darkness e poi The Generation. In The Generation la protagonista inizialmente è Claire, perché praticamente veniamo a scoprire che l'Umbrella Corporation, dopo il disastro di Raccoon City, è andata in bancarotta, ha perso credibilità, ha perso troppi soldi e è andata in bancarotta. Però il problema è che il T-Virus è andato a finire nelle mani sbagliate e quindi il bioterrorismo sta iniziando a diventare un problema vero. E quindi il governo degli Stati Uniti decide di affidare alla Will Pharma, un'organizzazione creata solo per questo film, quindi non esiste nei videogiochi, non la trovate all'interno della Repedia, non la trovate da nessuna parte, è stata creata solo qui, perché praticamente è come se fosse un organo di controllo per il T-Virus, è un punto di passaggio, è il punto di passaggio che i fan dei videogiochi e i giocatori accaniti riescono a riempire tra la Umbrella e la Tri-Cell, diciamo. Praticamente questa Will Pharma deve fare le ricerche sul T-Virus. Il problema è che in India e in giro per il mondo in generale scoppiano dei focolai di infezioni zombie, non si capisce come, non si capisce perché. Gli attivisti di Terra Save, perché ripetiamo, Terra Save è una ONG che vuole aiutare le vittime del bioterrorismo, ma ovviamente non è iniziata come una ONG che vuole, cioè che doveva salvare il bioterrorismo, era un'organizzazione di persone normali. Poi piano piano nei videogiochi si è sviluppata e è diventata praticamente una forza militare, però all'inizio era solamente un gruppo di cittadini scontenti da quello che era successo a Raccoon City, più che scontenti, diciamo spaventati, disgustati da quello che era accaduto a Raccoon City, e quindi qualsiasi cosa parlasse di bioterrorismo per loro era il nemico. E la Will Pharma aveva delle sedi nei punti dove sono scoppiati i focolai, quindi la Will Pharma era la colpevole, al che indicano una manifestazione davanti all'aeroporto dove stava per arrivare un governatore degli Stati Uniti. Io quei nomi sono una pippa, quindi mi faccio aiutare da Wikipedia. Il governatore Ron Davis. E nello stesso aeroporto c'è anche Claire Redfield, che si ritrova lì per partecipare alla manifestazione. Il problema è che già all'interno dell'aeroporto scoppia subito un contagio da T-Virus. L'aeroporto viene isolato, riescono bene o male a contenere la fuoriuscita degli infetti, anche perché ricordiamo che fin qui non ci sono i Doberman, i Licker o cose varie, quindi sono solamente zombie. Diciamo che lo zombie normale con le forze dell'ordine ben preparate, che sanno che bisogna sparargli in testa, ce la fai a contenere all'interno dell'aeroporto. E soprattutto arriva la SRT, anche qui un punto di passaggio tra la STARS e la BSAA. La STARS, protagonista del Resident Evil 1, 2 e 3 praticamente, che era praticamente lo special, scusate, ma anche se faccio la puntata presto sono un po' addormentato, sono svegliato stamattina alle 6. Special Operation, Special Tactics Assistance Team. Aspetta, che lo dico correttamente. Special Tactics and Rescue Service. Quindi tra la STARS, che era quello di Raccoon City, la SRT è Special Responsive Team. Ok? quindi praticamente un team che deve rispondere rapidamente quando c'è il dispiegamento di armi biologiche. A capo di questo team, che deve entrare nell'aeroporto, valutare se ci sono i sopravvissuti, salvare il governatore che dice, il governatore Davis che dice di essere ancora vivo, riesce a far sapere che è ancora vivo tramite una telefonata, a capo di questa squadra viene messo Leon Kennedy. Leon, per evitare contagi e il dilagarsi dell'infezione, decide di entrare nell'aeroporto con solo altri due membri della SRT. Uno purtroppo lo perdiamo all'interno dell'aeroporto, riescono a salvare i pochi sopravvissuti, tra cui Claire e il governatore Davis, nonché la sponsor di Claire. Vabbè, non faccio minuto per minuto il film, anche perché giustamente mi avete criticato, quindi non lo faccio. Vengono messi in salvo e notiamo che arrivano dei grossi camion della Will Pharma che si mette a vaccinare i poliziotti. E quindi scopriamo che uno dei ricercatori principali della Will Pharma aveva trovato un vaccino, che il vaccino doveva essere già stato messo a disposizione di tutta la popolazione americana, inizialmente americana, poi si sarebbe andato verso tutto il mondo, ma che col fatto che TerraSave ha gettato discredito sulla Will Pharma non volevano usare il vaccino finché non si fossero calmate le acque, e ora era l'occasione buona per farlo. Quindi dite, film finito, a posto, l'attacco zombie già c'è stato, bomba. No, perché Resident Evil, quindi non è solo azioni, non è solo horror, ma sono anche intrighi. Quindi, dopo aver conosciuto questo nuovo personaggio, Frederick, che è il capo ricercatore della Will Pharma sul T-Virus, un'esplosione distrugge tutti i camion col vaccino, quindi distrugge tutta la scorta pronta di vaccino. E poco dopo il governo americano riceve una minaccia che se non rivela a tutti in diretta il fatto che loro erano collegati all'Umbrella Corporation e sono collegati a Will Pharma e che quindi sapevano che c'era la possibilità dell'incidente di Raccoon City e che potevano evitarlo, i terroristi avrebbero sparso il T-Virus un po' a casaccio in tutti gli Stati Uniti. Claire si rende conto che aveva visto il dottor Curtis Miller all'interno dell'aeroporto poco prima dell'inizio del contagio. A te spettatore ti convincono che sia lui la mente di tutta questa situazione. Si scopre che una delle due agenti, l'agente sopravvissuta dell'SRT, è la sorella minore di Curtis. Quindi vanno a casa sua e il problema è che la casa è stata data alle fiamme da Curtis stesso, perché ha perso i genitori durante l'incidente di Raccoon City. Quindi cova in sé un desiderio di vendetta, e nonostante fosse un ricercatore della Will Pharma, si pensa che farà qualcosa contro la Will Pharma. Nel frattempo Claire è stata invitata da Frederick all'interno della sede della Will Pharma, dove viene a scoprire che la Will Pharma non solo ha sviluppato il vaccino per il virus T e ha condotto esperimenti con il virus T, ma ha messo le mani anche sul G-Virus tramite il mercato nero. Quindi comunque, per quanto dici può essere un'agenzia pulita, non lo è, perché è un'agenzia che opera sul mercato nero per prendere un virus, non è un'azienda pulita. Arriva una strana telefonata. Claire vede Curtis Miller che si sta allontanando dalla sede della Will Pharma. Arriva una strana telefonata da Frederick che avverte Claire che c'è una bomba. La bomba esplode, si suppone che Frederick sia morto. Claire sopravvive alla bomba. Leon e una squadra della SRT riesce ad arrivare all'interno della Will Pharma, scoprono che c'è Curtis Miller e scoprono che era infettato dal T-virus, se si infetta con il T-virus, ma in realtà scopriamo che si infetta con il G-virus, perché lo spettatore, allo spettatore è stato mentito, non avevano perso i genitori a Raccoon City, ma Curtis aveva perso la moglie e la figlia nell'incidente di Raccoon City. Quindi voleva vendicarsi contro qualcuno, e siccome la Umbrella Corporation non esiste più, decide di farlo contro... contro la Will Farm. Scena di combattimento classica, la Resident Evil contro il mostrone, fatta benissimo per essere un film del 2012. Gli effetti speciali sono ottimi, nel 2008 scusate, gli effetti speciali sono ottimi, la CGI ovviamente è quella che è, nel senso, vista fino a 7-8 anni fa era anche gestibile, adesso sembra molto vecchiotto, sembrano i filmati dei Tekken 3 praticamente, quindi si vede che non è proprio una delle migliori, però, però è apprezzabile, è un po' troppo tondetta, però è molto apprezzabile come CGI. Qui c'è il classico combattimento, il mostrone che va nelle varie fasi, e scopriamo che Curtis Miller aveva sì tentato di vendicarsi contro la Will Farm, ma non era lui non è stato lui a far esplodere le cose di vaccino, il camion con il vaccino, ma si scopre che è stato Frederick, che per guadagnare un po' di soldi in più ha tentato di tenta di vendere il T-Virus a un fantomatico signore della guerra dell'Asia centrale, e scopriamo che era colpa sua, che erano colpa sua anche tutti i vari focolai che erano scoppiati in giro, perché lui li ha fatti scoppiare volontariamente come dimostrazione di quello che poteva fare. Lui vuole vendere il T-Virus al generale Miguel, ma gli dice il T-Virus non te lo posso dare perché è troppo forte. E a sostegno di questa sua cosa, lui aveva tutta la registrazione dello scontro tra Leon, Claire e Angela contro Dottor Miller, che si era trasformato con il G-Virus e che quindi lo fa vedere al generale Grande. Leon, Claire e Angela si rendono conto che sono stati presi in giro, arrestano il dottor Frederick, e come nel primo film, per colpa dell'incidente di Raccoon City l'Umbrella era andata in bancarotta, qui a causa dello scandalo dello studio sul G-Virus, dell'acquisto sul mercato nero, della mancata distribuzione del vaccino, anche la Will Pharma va in crisi, viene acquisita dalla Tricell, e la scena finale del film ci mostra infatti il senatore Davis che viene assassinato nello studio perché se no avrebbe parlato, e i scienziati della Tricell che recuperano tra le macerie dello stabilimento della Will Pharma i campioni del G-Virus. Questo film, essendo il primo film della Capcom, è un film pieno di citazioni. Troviamo lo stesso abito, la stessa pistola di Leon. Troviamo l'inizio, appena Leon si vede con Claire, che gli fa freeze, proprio come all'inizio di Resident Evil 2. Come in tutti i videogiochi non viene mai usata la parola zombie. Poi ce ne sono tanti altri, ma non sto qui a dirli tutti. Io questo lo consiglio, lo trovate su Amazon Prime Video, è molto molto bello, vi tiene svegli, l'intrigo è fatto bene, sorvolate sulla CGI ricordandovi che è stato fatto 15 anni fa, 16 anni fa, 2008, 2018, 15 anni fa. Detto questo, ci prendiamo un'altra pausa e poi passiamo a Damnation. A tra poco.
Tempo delle lezioni, nella vita a due, aumenti le promesse, lei nessuno, mi sposerai, figli ne vuoi, ma quanti ne vuoi? Degli amici miei, parente karaoke con My Way, mi sentirei male, chi me lo fa fare? 18 anni son passate, sono anch'io tra i candidati a giudicare dal sondaggio. D'astuzia con diplomazia, finita la campagna sarà mia, mi sposerai, figli ne vuoi. I 18 anni son passati, sono anch'io tra i candidati a giudicare dal sondaggio.
Tornato in diretta, abbiamo parlato di Infinite Darkness, abbiamo parlato di The Generation e ora arriviamo a Damnation. Damnation è stato il film che mi ha fatto veramente adorare la saga cinematografica della Capcom, perché è un film che se togli Resident Evil e togli i zombie è un film pesantissimo. pesantissimo nel senso buono, ovviamente. Allora, qui sono passati dal 2008 al 2012, quindi la CGI è nettamente migliorata. Non è ancora ai livelli di Infinite Darkness, che è del 2021, ma è nettamente migliorata. E qui è tutto un intrigo politico, è tutta una macchinazione. Se non l'avete visto, spoilerò tantissimo, quindi per favore stoppate qui la puntata, andatelo a vedere, anche questo lo trovate su Amazon Prime Video, o vi comprate il Blu-ray originale, che lo trovate ormai a 9 euro in giro. Ma questo va. bisogna avercelo, perché è veramente un gran bel film. Allora, praticamente qui il protagonista è solo Leon, che viene inizialmente mandato nella fittizia Repubblica Slava dell'Est, una nazione che è nata dopo il crollo dell'URSS, dove si sospetta esserci l'utilizzo di BOV, Bio-Organic Weapon. Appena arrivato lì, Leon viene contattato dalla immancabile Ingrid Hanningan, che abbiamo imparato a conoscere in Resident Evil 4, la vediamo in versione brutalmente migliorata in Resident Evil 4 Remake, l'abbiamo vista in un piccolo cameo in Resident Evil Degeneration, e qui la rivediamo che dà istruzioni a Leon. Diciamo che è come il sergente su Metal Gear Solid, che ti dava le comunicazioni tramite il codec. Bene o male ti dà gli ordini e tu fai quello che dice. E qui è la stessa cosa praticamente. Dice che avverte Leon che gli Stati Uniti hanno deciso di togliersi dal cazzo, perché il conflitto non è ben chiaro e quindi loro non vogliono partecipare. Leon si ritrova da solo, decide comunque di voler restare lì, perché lui vuole rimuovere le Bow dal mondo, e quindi dice: io resto qui, di mia spontanea volontà mi faccio una vacanza. Anche perché si viene a scoprire qui che i ribelli che combattono contro il governo oligarchico guidato da Svetlana Belikova hanno trovato il modo di controllare le Bow, in particolar modo i Leaker. Come fanno? È fra il 4 e il 5, quindi mischiamo le cose. Anzi, questo è fra il 5 e il 6, quindi mischiamo le cose. Il T-Virus ormai non fa più paura. Ci sono le Plagas, che sono state introdotte nel 4, e qui ci sono le Plagas di tipo 2, che sono le Plagas che hanno assimilato il T-Virus, che sono quelle che ritroveremo nel 5, cioè che abbiamo ritrovato nel 5 e che ritroveremo anche nel 6. Quindi benissimo, canonico al 100%, e spiegano che se ti prendi una Plagas capo, puoi comandare altri un Plagas leader, quindi Plagas capo, puoi controllare le altre Plagas che sono state create dopo. E quindi praticamente i ribelli comandano dei Leaker, riescono a creare dei zombie che vengono comandati da loro stessi, quindi riescono a fare degli attacchi mirati verso il governo. Leon si ritrova con due di questi ribelli, JD e Buddy. JD è praticamente la spalla comica del film, e Buddy invece è il ribelle tenebroso che ha perso la fidanzata per colpa del governo e che quindi si vuole vendicare a ogni costo. Il fatto è che Leon viene rapito praticamente da JD e Buddy, che gli spiega tutto quanto quello che vi ho spiegato fino adesso. E lui dice che lui è lì solamente per capire chi fornisce le Plagas ai ribelli, non riesce a capire chi può essere, e il problema è che si ritrova lì senza passaporto, senza visto, e rapito dai ribelli. Quindi quando l'esercito riesce a entrare all'interno della casa dei ribelli, si deve nascondere con loro nel sotterraneo, una scena che ricorda moltissimo Bastardi senza gloria. E seguiamo la sua avventura nei sotterranei, che scopriamo essere strapieni di Ganados, che sono praticamente gli zombie di Resident Evil 5 e 6. E piano piano ci viene svelato il tutto, ci viene svelato. Nel frattempo, in superficie, vediamo un altro personaggio che viene introdotto nel mondo cinematografico, ma per chi gioca ai videogiochi già conosce, che è Ada Wong. Ada Wong che si presenta a Svetlana, la presidentessa di questo mini-stato, di questa repubblica, che tutto è fuorché una repubblica, è una dittatura in ogni aspetto, non lo nascondono in nessun modo. Ada si presenta alla presidente come un inviato della BSAA. Chi è la BSAA? Ve lo dico con la spiegazione giusta e corretta, perché praticamente è uno dei corpi più importanti di tutta la saga Resident Evil, dal quinto in poi, che è la Bioterrorism Security Assessment Alliance. Praticamente un'alleanza globale che è stata fondata da un consorzio farmaceutico globale sotto richiesta del governo degli Stati Uniti, supportato dall'ONU, supportato dalle Nazioni Unite, il quale scopo è prevenire, combattere e sterminare il bioterrorismo. C'è un blog fichissimo, tra l'altro anche credibilissimo, a mio avviso almeno. E all'interno della BSA praticamente se troviamo quasi tutti quanti i personaggi più importanti della saga, ma Leon non fa parte della BSA, Leon lavora con il governo di Washington. Ada non lavora per la BSA, però dice alla presidente di farlo. Viene sgamata in tempo zero dopo essersi incontrata con Leon, che nel frattempo si era liberato. Viene sconfitta in una battaglia corpo a corpo dalla presidente, e nello sviluppo del film scopriamo che è la presidente stessa a fornire le plagas ai ribelli, perché così può dire: ah, il mio povero paese è sotto attacco, aiutatemi, e così che l'ONU la deve aiutare e lei può entrare nelle Nazioni Unite. Il problema qual è? Il problema è il fatto che lei c'ha ottenute le armi biologiche e le scatena proprio verso la fine del film, inizia a scatenare contro Buddy e Leon, tipo vediamo tre Mister X, finalmente un po' di dignità a questo nemico incontrato in Resident Evil 2, Resident Evil Code Veronica, che secondo me è molto più inquietante di Nemesis, ma che Paul Anderson ha totalmente evitato all'interno dei suoi film. Ne vediamo qui addirittura tre, ne vediamo, che però vengono sterminati da dei caccia russi. Quindi che cosa è successo? La presidente viene sconfitta, viene riportata alla pace, fra virgolette, un finale strappalacrime che non vi spoilero perché dovete vedere il film tutto fino alla fine, perché il finale è devastante, visto che ti spiegano cosa succede se viene rimossa una plaga dal corpo, e oltre a questo ammette che la plaga può essere rimossa dal corpo, quindi tutti quelli che ammazzi Resident Evil 5 e 6 potevi salvarli, e anche nel 4. Ok, ma scopriamo che Leon si è trovato praticamente in mezzo a una macchinazione gigantesca, in accordo fra le Nazioni Unite, che non erano convinte su questa presidente, che hanno chiesto aiuto al governo degli Stati Uniti. Il governo degli Stati Uniti è intervenuto dopo come salvatore, perché ci ha fatto la figura del salvatore, ma nel frattempo la Russia stava già intervenendo anche loro, stava già intervenendo per fatti suoi, per riprendersi lo staterello, e aveva mandato Ada Wong. Quindi praticamente questo staterello non sarebbe mai stato uno stato libero, e infatti a fine film Leon deve accettare questa cosa, anche perché sotto richiesta della Russia gli Stati Uniti devono accordare il fatto che in questo stato venga rimesso un governo provvisorio. Quindi praticamente ci ritroviamo con uno stato marionetta. E Questo secondo me è una forte componente di critica sociale, attualissima purtroppo, non voglio fare questi discorsi perché sennò poi l'algoritmo di Spotify, iTunes, Apple Music e cavoli vari me lo demonetizza, quindi non parlerò degli eventi che stanno accadendo attualmente, però diciamo che è una critica molto forte a quello che è effettivamente accaduto molte volte, ovviamente non con l'utilizzo di armi biologiche, ma macchinazione, stati fantoccio, la storia ne è piena. Ora ci riprendiamo, un'altra piccola pausa, un po' più lunga perché ho bisogno di ricaricarmi un attimo, anche che se no mi ritrovo a impappinarmi e so che non sono piacevole da ascoltare, e poi chiudiamo il ciclo di questi 4 episodi con Resident Evil Vendetta. A tra poco.
I never wanna make you feel
Eccoci tornati in diretta per l'ultimo blocco. Arriviamo al 2017. Arriviamo al cambio di regista. Non c'è più Makoto Kamiya, ma c'è Takanori Tsujimoto. Perché c'è un cambio di regista? Perché il regista precedente era un regista alle prime armi, fra virgolette, è un regista impegnato, un regista che ha fatto il salto tra il 2008 e il 2012. Dopo il 2008 e il 2012 è riuscito a fare il salto a fare un live action, ha fatto il live action di I Am Hero, sempre incentrato sui zombie, che purtroppo non è uscito in Italia, però fortunatamente Amazon inglese spedisce anche in Italia, quindi sono riuscito a beccarlo con in lingua originale, con i titoli in inglese. Ma soprattutto perché non gestisce film, Tsumiya non gestisce cose action. E Resident Evil Vendetta, su Wikipedia viene riportato che è temporalmente tra Resident Evil 6 e Resident Evil 7. Ma col cazzo! Ma non nel senso che non lo è, perché lo è, effettivamente lo è. Ma è subito dopo l'uscita di Resident Evil 6. Quindi praticamente era completamente, cioè subito dopo, 5 anni dopo, però era ispirato a Resident Evil 6, che era la situazione che era andata completamente fuori controllo, come dicevo prima, come dicevo, scusate, nelle altre puntate, che se era diventato troppo action. Quindi hanno fatto un film action. Hanno fatto un film che va a approfondire il personaggio di Leon. Ritroviamo anche altri personaggi della saga, ritroviamo Rebecca Chambers e Chris Redfield, quindi riusciamo a ritrovare praticamente tutti, quasi tutti i protagonisti, tranne Jill Valentine, forse la metteranno prima o poi in un film. Troviamo Maurizio Merluzzo che doppia Chris Redfield, e io quando l'ho scoperto ho riso come un deficiente, perché è uno youtuber fantastico e un bravissimo doppiatore, e nella voce di Chris ci sta bene, però io l'avevo visto il film più volte e non l'avevo mai riconosciuto, ma ok, non sono mai stato bravo a riconoscere i doppiatori. Praticamente Resident Evil Vendetta è action, ma non si dimentica la sua parte cupa, anzi la va a scavare ancora più in profondità, perché già solo l'inizio, nell'inizio c'è Leon Kennedy che cammina in mezzo alle celle di un obitorio, non si sa per quale motivo, e pensa al fatto che da bambino lui sognava, non sognava di andare in giro a ammazzare zombie, non immaginava questa vita. Cambiamo subito scena, ci ritroviamo con Chris Redfield all'interno di un elicottero con una squadra di Marine, anzi in realtà con una squadra di membri della BSA, che cercano Glenn Arias, un personaggio immaginario creato solo per questo film, ma secondo, a mio avviso, riuscitissimo, che è un trafficante di armi biologiche che ha preso il controllo della Neo Umbrella e della Tricell, perché nel frattempo sul 6 era praticamente zompata in aria anche la Tricell, e è andato avanti nelle mani di questo trafficante, e l'obiettivo è salvare un agente della BSA sotto copertura e il figlio. Entrano nella villa, non trovano nessuno, tutto bene, ma una certa una macchinina inizia a muoversi e ci rendiamo conto che è controllata da il bambino scomparso, che è uno zombie. C'è un massacro senza precedenti qui. Vi ho detto, col fatto che è action, praticamente posso riassumere la trama in 5 minuti forse, tenterò di farlo in 8, arrivo forse a 10 con le riflessioni personali. Tutta la squadra viene sterminata tranne Chris, che si ritrova a combattere contro Arias. Viene sconfitto da Arias ma non ucciso, perché Arias da cattivo dei film cliché, e questo è un punto a sfavore. Allora, il film a livello di animazione è stupendo, è nettamente superiore a tutti gli altri di cui vi ho parlato, e è nettamente superiore anche a Infinite Darkness, perché per quanto Infinite Darkness è una produzione più recente, è una produzione Netflix. Quindi sì, hanno fatto un buon lavoro, ma qui hanno fatto meglio. È decisamente bello a livello grafico, sembra di guardare un film vero, anzi probabilmente un film meglio di un film vero. Però il cattivo cliché è un punto a favore, perché è un buon personaggio caratterizzato bene e ben strutturato, ma a due momenti, qui all'inizio e poi alla fine, da cattivo cliché scemo dei film, in cui fa il discorso di, ah, adesso io ti faccio ammazzare dalle armi biologiche, e scopriamo che lui ha inventato un nuovo virus che è diviso in più fasi e che, a differenza degli altri virus, riesci a dirgli chi è amico e chi è nemico. Quindi la gente che erano andate a salvare invece è stata trasformata in zombie, e viene mandata contro Chris, che ormai è stato sconfitto e massacrato del botte. In teoria sembra che stia per morire, ma arriva un elicottero e lo salva. Passano 4 mesi dopo il prologo del film. In una struttura scientifica viene studiato l'esperimento 252, che è un virus di cui non si conosce la provenienza, che sta facendo impazzire un sacco di gente in giro per tutta l'America. In questa struttura ritroviamo Rebecca Chambers, che abbiamo visto in Resident Evil 0 e Resident Evil, che ha abbandonato il suo ruolo da agente, perché era un membro della STARS, e è diventata una ricercatrice. In realtà, per chi ha giocato ai videogiochi sa che anche all'epoca non era praticamente un combattente, era il medico. Quindi è sensatissimo con la lore di tutti i videogiochi, e anche viene introdotta nei film perfettamente. Qui loro stanno studiando un vaccino per cercare di capire come bloccare questo virus. Il problema è che la struttura viene contaminata attraverso i condotti dell'aria, ma qui ha senso, a differenza dei film di Wes Anderson, perché non si parla del T-Virus, e non hai detto 7 film prima che il virus viene causato tramite morsi e tramite sangue. Qui viene detto subito che una parte del virus è aerea. In realtà non è una parte del virus, è l'attivazione, perché il virus è stato già somministrato bevendo l'acqua dalle bottigliette di plastica che il buon Arias si è comprato delle fonti, le ha contaminate, delle fonti che lavorano solo in America, le ha contaminate e ha messo il virus all'interno di praticamente tutti gli americani, quindi anche dei scienziati che lavorano in questa situazione, in questa struttura. Rebecca riesce a iniettarsi il vaccino, che era stato nel frattempo sviluppato, viene salvata da Chris, e insieme vanno a recuperare Leon, che dopo i fatti di Resident Evil Damnation si sta alcolizzando malissimo per colpa di una missione fallita a causa di un informatore traditore. Discorsone epico in cui Chris riesce a convincere Leon a partecipare a questa missione, nonostante lui sclera malissimo, dice: io non volevo fare sta vita. E qui si va a ricollegare sia all'inizio che alla fine. Io non volevo fare sta vita, mi sono rollato in polizia perché volevo fare il poliziotto, volevo salvare la gente, non volevo sparare in testa ai morti. E tu, da fan del franchise, ma anche da persona, da spettatore, ti metti all'interno dei suoi panni e lo capisci. È sensato. Non è un supereroe, non è una cazzo di macchietta, non è un videogioco, è un essere umano con i suoi sentimenti che si ritrova a fare sempre quella scelta giusta che lui non vuole fare, non perché non vuole uccidere le Bow, ma lui voleva fare la gente. E nel primo giorno si è ritrovato invece già a dove spara in testa gli zombie, e qui lo ritroviamo completamente ubriaco, viene convinto. Nel frattempo la struttura viene attaccata da Arias e dai suoi sgherri. In particolare, oltre agli zombie e ai mercenari, troviamo due fra virgolette mini boss, che sono un tizio enorme con il mitragliatore e una tizia che come superpotere ha solamente il fatto che è vestita in latex, che io ho visto come un riferimento a Jill Valentine di Resident Evil 5, però forse era un mio castello mentale. Attaccano la struttura, rapiscono Rebecca e Leon e Chris tentano di salvarla in tutti i modi. Capiamo che Arias ha rapito Rebecca perché assomigliava a sua moglie e scopriamo la backstory di Arias. Qui ritroviamo un'altra piccola punzecchiatura contro il governo degli Stati Uniti, perché il governo degli Stati Uniti sapeva che Arias era un biotrafficante e per fermarlo gli ha sparato un missile al matrimonio, uccidendo tutti quanti presenti al matrimonio, tra cui la moglie, e lui è sopravvissuto. Quindi si vuole vendicare contro il governo degli Stati Uniti facendo attacchi solo in America. Qui lui lo troviamo quasi completamente impazzito, perché non riesce a comprendere questa somiglianza di Rebecca nei confronti della sua moglie, della sua doveva essere moglie, diciamo defunta moglie. Lui vuole rifare un matrimonio, ovviamente Rebecca non è proprio d'accordo, e lui decide: bene, visto che non sei d'accordo adesso, ora ti infetto con il mio nuovo virus, ti stacco un braccio, ti attacco il braccio di mia moglie morta, perché è l'unica parte di lei che mi è rimasta, così che mi amerai. Non chiedetemi il ragionamento logico di questa cosa, perché io non l'ho trovato, ma bene o male ci viene spiegato che è praticamente semi impazzito, quindi lo diamo per buono. Qui partono varie sequenze action che io ho trovato snervanti, perché sono fatte benissimo, ma non capisci se stai guardando Resident Evil o Fast and Furious. Cioè scene di inseguimento con le moto, zombie potenziati, scene brutte a mio avviso, fino ad arrivare alla torre dove c'è Arias. Partono dei fra virgolette minigiochi in cui Arias sblocca piano piano degli zombie da lui infettati, delle armi biologiche da lui create, che Leon e Chris ammazzano in un modo epico, in un misto tra John Wick e Arma Letale, un disastro armato incredibile in cui 100 zombie non riescono a fermare due persone e hanno proiettili infiniti. Sì, come state notando, questo film lo critico un po' perché è bello, ma seguendo Resident Evil 6, essendo action, da film horror di serie B è passato a film d'azione pacchiano. E stona parecchio, perché l'orrore non va d'accordo con l'azione pacchiana, almeno a mio avviso. Riescono ad arrivare a Arias, sembra che riescono a sconfiggerlo, ma ovviamente è un film di Resident Evil diretto, cioè prodotto dalla Capcom, quindi ovviamente c'è la seconda trasformazione. Lo riescono a sconfiggere comunque e finisce il film con una cosa bellissima. Praticamente parte tanto una musichetta triste, vediamo i protagonisti, vediamo i nostri protagonisti che se ne stanno andando con l'elicottero, e Rebecca prende parola per prima, si ritrova con Chris e Leon e fa: come tutte le volte. E loro gli rispondono: in che senso? Come tutte le volte, noi siamo convinti di aver sconfitto il male, siamo convinti che il mondo sia al sicuro, ma il male trova sempre un modo di ritornare. Al che Leon chiede a Chris quanto possono andare ancora avanti così, e Chris risponde: io non pianifico mai così a distanza. Titoli di coda, scena post credit. La bionda in latex, alleata di Arias, scopriamo essere un'invitata al matrimonio che era stata salvata da Arias tramite il virus di sua invenzione. Scopriamo che il bestione grosso con i mitragliatori era il padre, che è stato ucciso nel combattimento finale, e dichiara vendetta. Dal 2017 a oggi i fan sono rimasti con il fiato sospeso e a marzo è stato annunciato Resident Evil Dead Island, che uscirà quest'estate e che finalmente introdurrà nel mondo videoludico e cinematografico di Resident Evil, visto che è stato fatto 3 anni fa e oggi è la data del rilascio, che sono già 3 anni che è stato rilasciato il remake di Resident Evil 3, introduce Jill Valentine. Io non vedo l'ora, anche perché si parla di una probabile release anche nei cinema italiani, perché Resident Evil Infinite Darkness è un'originale Netflix, quindi si trova solo su Netflix. Degeneration, Damnation e Vendetta sono stati fatti per Direct to Video, ma qui, dopo soprattutto il successo anche di Resident Evil 4 Remake, si parla che lo vogliono fare uscire al cinema. Se lo fanno, io compro 20 biglietti e invito tutti gli ascoltatori a comprare almeno 20 biglietti a testa, perché io voglio, oltre che il quarto film in CGI, voglio almeno altri 5-6 film in CGI. Smettete di fare quelli in live action, perché non ce la fate a farli, fateli in CGI, vi vengono bene e basta. Dopo questo mio sproloquio io posso dire concluso questo tema. Abbiamo dedicato ben 4 puntate, quindi per un totale di 4 ore e mezza circa. Considerato come facciamo le puntate una volta, vuol dire una puntata e mezzo scarsa, però ultimamente abbiamo rallentato la durata e ci risentiamo il 18 aprile con delle grandi novità. Alla prossima, buonanotte e buone botte.
Io sono tuo padre.
Linnea.